E la borghesia opera per far credere alla gente che starà meglio, mentre poi non starà meglio. E dire che queste riforme sono addirittura uno strumento che la borghesia volge complessivamente a suo vantaggio è non tenere minimamente conto della realtà da cui queste riforme sono uscite, delle esigenze a cui la borghesia ha dovuto cedere concedendo queste riforme. Non sono ovviamente delle riforme profonde e non esistono riforme profonde all'interno del sistema democratico borghese, non esistono riforme profonde fino a quando la borghesia è al potere. Ma perché vi sono state queste riforme? Qual era stata la ragione di fondo che ha spinto la borghesia a concedere queste specie di riforme fittizie e soprattutto a prometterne molte, salvo poi a concederne poche evidentemente? La ragione di fondo è stata la pressione gigantesca che negli ultimi 2 o 3 anni le masse popolari hanno esercitato nei confronti della borghesia, sia con le lotte dell'autunno, sia in generale una pressione che continua tuttora nella lotta sia estremamente disarticolata, estremamente mal condotta da parte dei sindacati per la questione delle riforme. Mal condotta non evidentemente per ragioni tecniche, mal condotta per ragioni politiche, per ragioni storiche di fondo, e cioè perché i sindacati hanno una direzione riformista, perché la direzione dei sindacati è complessivamente orientata dai revisionisti. Però è anche vero che dopo le lotte dell'autunno la direzione dei sindacati non può prescindere da quelle che sono le pressioni, anche violente spesso, da parte delle masse popolari. Se prescindesse, perderebbe anche quella parte di appoggio che le masse popolari gli hanno concesso, che le masse popolari gli hanno fornito nel periodo delle lotte dell'autunno. Se ignorasse completamente le aspirazioni, le indicazioni delle masse popolari, gli sindacati, i partiti revisionisti perderebbero completamente qualsiasi forma di appoggio, qualsiasi forma di possibilità d'azione all'interno delle strutture democratico borghesi, perché sulla forza delle masse popolari si basa la loro stessa forza, questo è il punto. Allora, parlare di politica delle riforme a senso unico, dire la politica delle riforme è un'invenzione della borghesia tendente a far credere agli operai ciò che non è, tendente a far credere alle masse popolari che ci si avvia verso una situazione meravigliosa, mentre in realtà la situazione resta immutata o addirittura migliora a favore delle possibilità di sfruttamento da parte della borghesia. Ebbene, dire questo è vedere le cose a senso unico, è cogliere degli aspetti parziali di verità, ma come al solito quando si coglie la verità in modo parziale si dicono delle false verità, ovvero sia delle palle. Allora, la verità è che in questo momento le masse popolari sono all'attacco, la verità è che in questo momento il proletariato è all'attacco. Questo a dispetto di tutti coloro, in particolar modo all'interno di una certa pseudo-sinistra rivoluzionaria, che avevano affermato che la classe operaia dopo le lotte dell'autunno si avviava verso un riflusso sostanziale. Questo non è avvenuto perché le lotte dell'autunno non hanno significato soltanto rafforzamento dei sindacati e dei revisionisti, non hanno significato soltanto rafforzamento di queste organizzazioni tradizionali della classe operaia, ma hanno anche significato elevamento del livello di coscienza delle masse popolari. Hanno anche significato elevamento del tipo di tematica politica che le masse popolari hanno affrontato. E allora, la lotta per le riforme, pur con le sue manchevolezze gigantesche, presenta per esempio dei fattori estremamente positivi, come per esempio il fatto che la classe operaia è portata a mettere in discussione il sistema capitalistico sul piano dei suoi meccanismi complessivi e non più soltanto sul terreno dello sfruttamento che si svolge in fabbrica. Ora, questo come premessa, come esempio di una maniera scorretta di portare avanti il dibattito politico, come esempio di una maniera scorretta di portare avanti l'analisi concreta della situazione concreta, come diceva Lenin, la quale analisi concreta della situazione concreta è dialettica. E se non è dialettica, se cioè non tiene conto dei fattori che si scontrano, diventa un'analisi a senso unico e nella fattispecie diventa apologia del capitalismo. Perché quando si afferma che il capitalismo, tutte le riforme sono semplicemente tentativi del capitalismo di razionalizzarsi, e quando addirittura si afferma che il capitalismo ha la possibilità di razionalizzarsi, perché questo si afferma, che il capitalismo si ristruttura, che migliora il suo apparato produttivo, allora si fa dell'apologia del capitalismo. E perché? Si fa dell'apologia del capitalismo perché non si tiene conto del fatto che l'imperialismo e tutto il mondo è in crisi. Non si tiene conto del fatto che è una cosa concreta il fatto che l'imperialismo si avvia al crollo finale. E non è semplicemente una vuota parola inventata dai compagni cinesi per instillare fiducia nelle masse rivoluzionarie. Se si dice che l'imperialismo è in crisi e si avvia al suo crollo finale, questo non vale soltanto per gli Stati Uniti, questo vale in generale per i paesi imperialisti, che sentono la crisi e che sono incalzati dalla crisi, all'interno stesso dei loro paesi. E infatti le lotte operaie, e infatti le lotte del proletariato delle masse popolari non hanno fatto altro che premere per precipitare, per manifestarsi in maniera evidente di questa crisi, di questa incapacità di risolvere non solo i propri problemi da parte della borghesia, ma anche i problemi generali della società. Ovvero sia, non siamo più nella fase in cui la borghesia è un fattore progressivo, in cui la borghesia significava abbattimento del feudalesimo, abbattimento delle strutture arcaiche e in una certa misura elevamento, sviluppo delle forze produttive. Siamo nella fase in cui la borghesia comprime e distrugge le forze produttive. E l'esempio più tipico sono le guerre imperialiste, che sono guerre di distruzione sistematica delle forze produttive, sono guerre di distruzione sistematica delle merci. Ebbene, ma questo avviene anche all'interno del sistema capitalistico, all'interno degli stati che sono retti al sistema capitalistico. Perché la distruzione delle forze produttive non si manifesta soltanto sotto forma di distruzione di merci, sotto forma di sviluppo anarchico e sconsiderato della produzione capitalistica. Si manifesta anche sotto la forma della compressione della scienza, della stessa scienza borghese. Si manifesta sotto la forma della dequalificazione costante e continua di coloro che a questa scienza borghese hanno accesso. Perché la borghesia non si può permettere il pieno sviluppo delle forze produttive, il pieno sviluppo della scienza borghese, della scienza borghese stessa. Perché lo sviluppo pieno delle forze produttive, lo sviluppo pieno della scienza, significa l'eliminazione sostanziale di quelle che sono le basi dello sfruttamento, significa l'eliminazione sostanziale di quelle che sono le condizioni di oppressione e di esistenza al limite della sopravvivenza per milioni e miliardi di uomini. E questo è impossibile perché la condizione per la borghesia è impossibile perché la condizione di sopravvivenza per la borghesia è il mantenimento delle condizioni di sfruttamento e di oppressione, è il mantenimento dello sfruttamento, è il mantenimento di quei margini di valorizzazione del lavoro che si ottengono semplicemente mantenendo il lavoro al livello del non pieno sviluppo delle forze produttive. Oggi noi ci troviamo in una società che potrebbe, con il pieno sviluppo delle forze produttive, eliminare complessivamente la fame nel mondo. Questa è una cosa acquisita. Non viene fatta perché il sistema capitalistico di produzione non lo permette. Siamo in una fase in cui il pieno sviluppo della scienza potrebbe avviarsi rapidamente verso l'eliminazione di malattie e un sacco di altre cose. Questo non avviene perché questo non è nell'interesse sociale dal punto di vista capitalistico. Orbene, questa come premessa. Entriamo allora sul tema della scuola. Entriamo allora sul suo tema della riforma universitaria. Non credo che ci sia niente da ridere sul fatto che ci sia un collegamento stretto tra riforma universitaria e queste cose. È molto più stretto di quanto si pensi. E diciamo pure che se non si fa questo collegamento della riforma universitaria, che poi è una piccola cosa, e comunque della situazione università italiana, non si può capire assolutamente nulla. Questo è il fatto. Ora, un rappresentante del Partito Comunista qui ha affermato che la riforma universitaria non funziona. Perché non funziona secondo lui? Non è che non funzioni perché è sostanzialmente una riforma antipopolare o perché sostanzialmente non ha possibilità di successo, perché le riforme della borghesia non hanno possibilità di successo. Secondo lui non funziona perché non razionalizza il sistema capitalistico, perché non è messa nei termini di un efficientismo capitalistico, ovvero sì, addirittura è venuto a difendere qui i termini di un efficientismo borghese capitalistico, è venuto a difendere qui il fatto che ci vorrebbe una riforma universitaria più orientata ancora verso gli interessi della borghesia. Beh, questo per un rappresentante di un partito comunista è abbastanza pesante. Il guaio però è che mentre questo fa ridere, certe affermazioni portate avanti dai compagni della Guardia Operaia sono più pericolose perché sono meno evidenti. perché l'errore che è contenuto in esse è meno evidente. Allora si afferma che la riforma universitaria è una riforma che tende alla razionalizzazione dell'università in termini capitalistici e che ovviamente quindi tende a peggiorare le condizioni di esistenza di studio delle masse studentesche. Ora, i punti qui sono due. Il primo punto è se la borghesia ha la possibilità di razionalizzare l'università. La qualcosa nella fase storica attuale e dello sviluppo attuale della scolarizzazione si rende sempre più impossibile. Ovvero sia, non mi si venga a dire che è razionalizzazione dell'università il fatto che ci sarà il legame tra dipartimenti e l'industria, perché il legame tra tutte le nostre facoltà universitarie e l'industria è cosa perfettamente acquisita e proprio nei termini in cui lo mette la riforma. Ovvero sia, la riforma non fa che acquisire e legalizzare, poi è già legalizzato, un dato di fatto. Non mi si venga a dire che è razionalizzazione capitalistica il fatto della divisione in tre livelli di laurea. I livelli di laurea esistono già di fatto, nella misura in cui di fatto esiste chi esce dall'università non sapendo se farà il venditore di saponetto o l'insegnante, e di fatto esiste una minoranza strettissima di super qualificati. Questi sono dati di fatto che la riforma non fa altro che acquisire, accettare. Allora, cosa ci sta dietro? Ci sta dietro il fatto che la borghesia non è in grado di dare una risposta seria alla immensa massa che è stata immessa, che ha permesso che fosse immessa all'interno della scuola e quindi all'interno dell'università. La pressione per la scolarizzazione da parte delle masse studentesche non ha potuto e non può all'interno della società capitalista andare disgiunto da un processo di dequalificazione. E se compagno, amico del PC, mi viene a dire che bisogna combattere la dequalificazione, cioè che bisogna riqualificare, non solo fa un discorso abbastanza reazionario, ma addirittura fa un discorso utopistico nel più pieno senso del termine, nella misura in cui la risposta a un'immensa massa di studenti obiettivamente dequalificati all'interno del processo di studio e dequalificati all'interno della loro collocazione all'interno del processo produttivo, la risposta a costoro la società borghese non è in grado di darla, perché non è in grado di sviluppare la scienza, perché non è in grado di proporre a costoro una collocazione fattiva all'interno della società. La società borghese come tale comprime le forze produttive, comprime la scienza, dequalifica coloro che la scienza acquisiscono quando costoro esorbitano al di là delle sue esigenze, e le sue esigenze di persone estremamente qualificate sono ridottissime, come lo vediamo tuttora e lo vedremo soprattutto quando la cosa sarà messa in termini di legge. La seconda parte che mi interessa di più, dopodiché tiro a chiudere, cioè sul discorso che viene fatto sulla compressione ideologica cui verrebbero sottoposti gli studenti e sul problema della cogestione. Stiamo attenti qui. Allora, sulla questione della cogestione, stiamo attenti. Se esiste un problema di cogestione, se esiste un problema di copartecipazione all'interno dell'università, questo esiste solo quando da parte degli studenti esiste una falsa coscienza, da quando da parte degli studenti non esiste la coscienza che obiettivamente questa compartecipazione non funziona. Allora, il problema non è di dire che questa compartecipazione potrà emergere per legge, proprio perché, Reina l'ha ricordato, la coscienza nasce dall'essere sociale. La legge non farà mutare questo essere sociale. L'essere sociale dei dequalificati degli studenti non muta perché esce una legge, anzi al massimo viene santificato. L'essere sociale degli studenti di viaggiare verso una proletarizzazione sempre più intensa non muta per la legge, anzi viene appesantito al massimo dalla legge, che è una paccottiglia raccogliticcia che tende semplicemente a contenere la situazione attuale, a evitare che trabordi con troppa violenza. Allora, il problema non è quello di mettersi a combattere un mito della cogestione temendo chissà qualche esperienza di tipo francese che non per caso è fallita o cose di questo tipo. Il problema è quello di inserire il movimento studentesco a livello del movimento popolare nel suo complesso. Il problema è quello che il movimento studentesco non può essere da solo assolutamente nulla, che il movimento studentesco può essere qualche cosa solo come parte del movimento popolare. E quindi deve conoscere il movimento popolare, e quindi non può rinchiudersi in un discorso generico come quello della pratica politica e sociale, che da solo non significa assolutamente niente, o in un discorso che porti avanti quella che è in pratica una contraddizione de facto con le masse popolari, com'è un certo tipo assurdo di attacco che si fa alla lotta per le riforme, scorretto, perché si può attaccare la lotta per le riforme, come no, ma bisogna attaccarla dal punto di vista giusto, bisogna attaccarla dal punto di vista delle masse popolari, non certo da un punto di vista settario. Allora, il problema è quello di inserire il movimento studentesco a livello del movimento di massa. Il problema è quello che il movimento studentesco non può lottare come fine strategico per qualche cosa che si possa acquisire all'interno di questa società, perché la scuola a servizio delle masse popolari in questa società non ci sarà, perché la scuola che non dequalifichi in questa società non può esistere. Allora può esistere una società socialista, va bene, però il problema è quello di lottare per questi obiettivi, lottare in questo quadro all'interno di una strategia generale delle masse popolari. Altrimenti il problema sarà, al di là delle parole d'ordine più o meno apparentemente rivoluzionarie, quello di un movimento corporativo, quello di un movimento ristretto nel suo ambito, dove si può evidentemente fare qualsiasi tipo di fraseologia, qualsiasi tipo di documentazione, ma il fatto resta quello del movimento corporativo. Allora il movimento studentesco ha un'unica via d'uscita, ed è quella di essere un movimento parte del movimento popolare, è quella di essere un movimento al fianco delle masse popolari per un solo obiettivo di fondo, che è quello del raggiungimento del socialismo. Allora anche le lotte di tipo rivendicativo vanno appoggiate, però nessuna illusione: non esiste la possibilità di battere la dequalificazione, non esiste la possibilità di battere l'attuale situazione di stallo all'interno della quale si trova la borghesia. D'altra parte nessuna illusione nemmeno di tipo opposto: la borghesia non razionalizza assolutamente un bel nulla, tutti i suoi tentativi sono destinati al naufragio, e in questo si fonda la forza delle masse popolari.
Abbiamo sentito dire che le riforme vanno attaccate dal punto di vista giusto, altrimenti vanno contro gli interessi delle masse popolari, però ci si è ben guardati dal dire qual è il punto di vista giusto per attaccare almeno soltanto la riforma della scuola. Non è stato detto. Se noi individuiamo in questa riforma un tentativo di cogestione, questo abbattere questo tentativo di cogestione, che del resto alcuni tentativi fatti appoggiati da voi dal gruppo Capanna proprio a Medicina sono passati, abbattere questi tentativi di cogestione rientra negli interessi delle masse popolari, prova il contrario se puoi. Quando le riforme fanno parte di una linea politica molto più generale, portata avanti con l'appoggio dei sindacati e non soltanto con l'appoggio per l'interesse del capitalismo italiano, allora bisogna individuare la linea politica in cui si inseriscono, bisogna individuare come esse si attuano e abbatterle. Anche questo torna a vantaggio delle masse popolari, prova il contrario. Quando si viene a parlare però di masse popolari, quando si viene a dire che il movimento studentesco deve collegarsi con le masse popolari, bisogna precisare come e che cosa significa, altrimenti non ha senso, perché voi, il gruppo studentesco delle facoltà umanistiche con a capo il gruppo Capanna, si richiama continuamente alle masse popolari tutte le volte che inizia un qualunque pezzo di carta, però si guarda bene dal dire che cosa significa, si guarda bene dal dire di porre il problema del partito delle masse popolari, del partito rivoluzionario che effettua il collegamento tra le masse popolari, tra le masse studentesche e le masse lavoratrici. Anche in uno degli ultimi bollettini, non so se è quello dell'Aquila o quello sulla Palestina, si pone il problema, si accenna soltanto l'esigenza, quello fatto da Toscano, si pone l'esigenza della necessità di un partito rivoluzionario che colleghi le lotte, sia le lotte operaie che le lotte studentesche, però subito dopo, immediatamente dopo, due o tre righe sotto, si pone il movimento studentesco come partito degli studenti che deve guidare tutto, ed è scritto molto chiaro lì dentro. Del resto c'è anche sul libretto secondo, quello bianco-rosso di Capanna, questo fatto. È un'accusa che abbiamo sempre rivolto a voi, è un'accusa estremamente fondata, la questione del partito, e voi non l'affrontate mai. Perché Non è sufficiente chiamare l'assemblea assemblea popolare e poi per poterla realizzare portare al 1050 persone come l'ultima assemblea di sabato scorso o alle 1120 persone dell'assemblea precedente, chiamarla popolare e spingere il PC, farsi appoggiare dai sindacati, dalla sezione del FDC per avere la gente dentro, oppure farsi appoggiare dall'Unione dei Comunisti. E tu hai accennato ancora al metodo corretto del confronto dialettico delle posizioni di sinistra per portare avanti una discussione e cercare di coalizzare, penso, gli studenti o altre masse su una politica di sinistra. Allora bisogna denunciare qual è il vostro metodo politico, il vostro metodo del pestaggio organizzato, quello effettuato il 6 marzo di quest'anno. Bisogna denunciare i vostri metodi banditeschi in cui rifiutate qualunque discussione. Bisogna denunciare altre cose, tu Martorelli non le sai queste perché non fai parte del direttivo, te le dico adesso, l'abbia saputo molto di recente. Si tratta di questo fatto, l'agibilità politica, che esiste a livello di scienze, perché noi non chiediamo mai quest'aula a qualcuno, gli studenti se la sono conquistata 3 anni fa, hanno agibilità politica, se la portano avanti senza chiedere niente a nessuno. Ebbene, alle facoltà umanistiche, il gruppo Capanna, quando ha bisogno di un'aula, anche l'aula Magna la chiede attraverso il Sodano, attraverso il vecchio presidente degli organismi universitari, la fa chiedere al rettore, altro che negarlo, è saltato fuori 3 giorni fa questo, in presenza degli organismi rappresentativi. Noi lo denunceremo, come denunceremo altri tentativi sull'uso dei fondi dell'interfacoltà, altro che sottoscrizioni, fondi pagati da tutti gli studenti, 1000 lire all'anno di tassa ciascuno e usati esclusivamente da voi, nemmeno a favore della vostra frazione all'interno, voi concedete l'uso della carta del ciclo stile, eccetera. Qui noi ce lo paghiamo questo, altro che uso politico, altro che democrazia, altro che metodo dialettico di confronto all'interno dell'università. C'è qualcosa di peggio, vado avanti, poi intervieni se vuoi. Non sono calunnie. Dove sono le calunnie? È un fatto che voi in 3 anni avete speso quasi 25 milioni, i bilanci di 3 anni portati da Sodano e Amorese, quando c'è stato il tentativo di rifare la commissione dei sindacati, dei presidenti, degli organismi rappresentativi a gennaio di quest'anno. Questa assemblea si tenterà di rifarla fra un paio di mesi, sempre che passi, e noi non li smaschereremo ancora come abbiamo fatto con quella di gennaio. 25 milioni spesi come? Per chi? Sodano non esiste all'interno dell'università, Amorese pure, gli organismi rappresentativi non fanno un tubo perché sono stati distrutti. I fondi che vengono investiti, ufficialmente telefoni, carte, inchiostro, ciclo stile, impiegata, dove vanno a finire? Questi sono fondi però di tutti. Queste cose, se voi foste nel metodo dialettico, dovreste discutere a livello assembleare o cittadino che so io, ma dovreste discuterlo. Voi non l'avete mai portato, peggio ancora, a livello soltanto di direttivo, cioè di quelle 15 persone che fanno parte del vostro direttivo, queste cose vengono trattate, nemmeno a livello dei compagni dirigenti che fanno parte del gruppo di Saracino, nemmeno quelli ne sapevano nulla, hanno dovuto essere avvisati da noi. Sei tu che ha parlato di metodo dialettico da introdurre nel discorso da noi, i pestaggi non li abbiamo organizzati noi, noi abbiamo subito solo 2 pestaggi finora, da parte dei fascisti a dicembre l'anno scorso con 4 feriti e da parte vostra il 6 marzo di quest'anno con ancora 4 feriti, sono fatti questi. Il problema delle riforme è evidentemente molto più complesso, sia in campo complessivo per tutte le riforme a livello nazionale che vengono portate avanti da una parte in un certo senso con certi fini diversi dalla parte della classe dirigente nazionale, la borghesia, soprattutto borghesia avanzata, è chiaro che la borghesia arretrata non lo fa, e dall'altra c'è un appoggio sfacciato netto dei sindacati che tentano di dirottare ancora oggi continuamente le lotte operaie che si pongono su diversi obiettivi verso indirizzarle e smorzarle in direzione delle riforme o di certi tipi di riforme condotte avanti in un certo modo. C'è poi da discutere se e come e quanto sono realizzabili le riforme in seno allo Stato capitalista e con che fini, con che obiettivi esso le porta avanti. Comunque questo è soltanto un inizio, in particolare oggi abbiamo affrontato soltanto la questione della legge 612, è soltanto un inizio, andrà avanti col seminario di domani, andrà avanti nei prossimi mesi cercando di collegarci, e questo sì, a livello dialettico con gli altri forze del movimento studentesco a livello cittadino. Ancora una cosa che volevo precisare ed era quella del centro di calcolo impostato, come ha parlato un compagno di matematica poco fa, sembrava cioè non è stato affrontato il nocciolo della questione. È un fatto assurdo che proprio i matematici, gli esponenti più reazionari della facoltà, o tra gli esponenti con quelli di geologia, tra i più reazionari qua dentro, che hanno rifiutato qualunque discorso, qualunque contatto con gli studenti, questi abbiano promosso delle assemblee studentesche, il che è già sospetto. Se poi si va a vedere all'interno dei contenuti delle proposte ad essere portate, si può individuare il fine, il loro fine, che è quello di salvare l'agibilità di un certo tipo di calcolatore Sigma 2 che si trova al centro di calcolo universitario. Ora qui non sto a soffermarmi sulla gestione fallimentare del centro di calcolo università condotto avanti dei matematici, non mi interessa e non ci interessa, però dobbiamo stare attenti a non cadere nel tranello di farci usare come massa di pressione da parte di questi docenti, Lunelli e altri ancora, per poter permettere loro l'uso di quel tipo di calcolatore. Noi dobbiamo essere estremamente chiari, mi pare che non sia uscito dal discorso del matematico di prima, voglio ribadirlo adesso, forse è contenuto anche nella mozione, dobbiamo essere estremamente chiari che da parte degli universitari, sia a livello didattico che a livello di tesi, l'agibilità di tutti i calcolatori, di tutti i terminali di calcolatori che saranno presenti, che sono o saranno presenti al centro di calcolo universitario, devono essere agibili in modo gratuito da parte degli studenti. Questo fatto non si è verificato neanche prima, in cui la gestione era a carico dei matematici. Infatti i matematici, alcuni studenti di matematica avevano agibilità praticamente gratuita al centro di calcolo, mentre gli studenti di tutti gli altri corsi di laurea, fisica compresa, in generale dovevano chiedere o stanziare dei fondi dati a ogni singola cattedra per poter mandare gli studenti a lavorare al centro di calcolo. Ora, come obiettivo, noi ce ne freghiamo di tutte le mene che sono al di sopra, sia della gestione fallimentare che degli interessi più o meno particolari che ci sono, o dei matematici o di altri, a livello del centro di calcolo. Dobbiamo avere come obiettivo l'agibilità gratuita da parte degli studenti di qualunque tipo del centro di calcolo.
Scusate compagni, il mio intervento dovrebbe fare un comunicato innanzitutto, cioè dovrebbe arrivare a questo. Comunque volevo semplicemente, no, rifarmi un attimo l'intervento che ha fatto Martorelli prima, no, riguardo al fatto, cioè dico, delle riforme, se queste effettivamente vanno nel senso degli interessi delle masse popolari o meno. Cioè il compagno prima diceva che noi vediamo lotta di classe a senso unico, vediamo una borghesia stravincente, strapotente, che fa tutto, che si razionalizza, che riesce a comprimere il proletariato, le masse popolari, riesce a ingannarle fingendogli, promettendogli riforme sballate, eccetera eccetera, e poi dico non dando nient'altro che repressione, che sfruttamento, eccetera eccetera. Ebbene compagni, dobbiamo, e questo non l'abbiamo sempre detto, ricordiamocelo, abbiamo sempre detto cioè che le riforme, che lo sviluppo del capitalismo sono sempre, sempre, in ogni momento, lo sviluppo dei rapporti, dello scontro di classe in atto, sono sempre dettate dallo scontro tra le classi, e mai non abbiamo negato che questo scontro esista tra proletariato e borghesia, e che sia all'interno di questo scontro che si determinano certe linee di tendenza. Però compagni, non dobbiamo dimenticare un altro fatto che è essenziale, e cioè che siamo in un sistema capitalistico, che la borghesia è al potere, è essa che gestisce il potere, è essa che dà gli indirizzi a tutte le scelte economiche e alle scelte sociali, eccetera eccetera. Allora a questo punto dobbiamo capire come effettivamente le masse popolari, il proletariato eccetera, abbiano certe esigenze, abbiano certe richieste, vadano nel senso di richiesta di riforme eccetera eccetera, ma come queste riforme siano utilizzate, siano dominate, controllate dalla borghesia, nella misura in cui essa è al potere, nella misura in cui essa riesce, tramite le organizzazioni sindacali, tramite i revisionisti, tramite i traditori della classe operaia, a far confluire le lotte della classe operaia in un senso che è contraddittorio, che è opposto ai suoi interessi storici. Compagni, io voglio ripetere questo. Le lotte dell'autunno, le lotte della classe operaia in quest'ultimo tempo sono andate in un senso precisissimo, fate nel senso cioè di lottare contro lo sfruttamento in fabbrica, contro l'oppressione, che era il portato, il risultante, diciamo, della razionalizzazione capitalistica nelle fabbriche, e questo anche nelle scuole, cioè le lotte degli studenti vanno inquadrate all'interno di questa logica. Allora compagni, dobbiamo cioè per esempio esaminare quali erano i contenuti, e non le palle, i contenuti che la classe operaia ha espresso e portato avanti in questo ultimo anno di lotte, e cioè queste lotte erano nel senso della lotta contro lo sfruttamento in fabbrica. I sindacati hanno fuorviato, utilizzando effettivamente le condizioni, dico, della classe operaia, delle masse popolari nel loro complesso, che in questa società sono di oppressione e sfruttamento, giocando su queste contraddizioni, hanno cercato di fuorviare questa lotta proponendogli riforme borghesi fino in fondo,
perché se no andiamo a vedere all'interno di tutte le riforme che la borghesia sta portando avanti insieme con i revisionisti, non notiamo sostanzialmente nessun mutamento qualitativo delle condizioni di vita di queste masse popolari. Compagni, alcuni fatti che sono successi in questi giorni e precisamente in una fabbrica alla Crusè sono completamente indicativi. Una fabbrica che entra in lotta con obiettivi come cottimo, inquadramento totale della paga base, qualifiche, temi che la classe operaia Italia ha espresso in quest'ultimo anno di lotte. Questi temi sono stati portati avanti nelle fabbriche, non dai sindacati, assolutamente no, ma da certe forze, diciamo, da coloro i quali, dagli operai rivoluzionari, da coloro i quali che cioè hanno rifiutato la logica revisionista, la logica collaborazionista. Cosa hanno fatto i sindacati a fianco al padronato in questo momento, alla borghesia nel loro complesso? Hanno cercato di isolare completamente la lotta di questi operai, cercando di contrapporre, cercando di dividere la classe operaia, contrapponendo la lotta degli operai alla Crusè, agli operai, a tutta una serie di fabbriche che sono collegate a questa. E precisamente hanno detto agli operai della Crusè che è impossibile continuare questa forma di agitazione, cioè di portare avanti questi obiettivi, di portare avanti certe forme di agitazione che sono dure, che incidono nei confronti della borghesia, nei confronti del padronato, cioè i scioperi di rendimento, eccetera, eccetera. E questo perché essi affermavano che fare questo significava mettere in crisi le altre industrie collegate, significava togliere il lavoro agli altri operai. Questo di fatto significava avallare quello quanto è successo, cioè la serrata alla Crusè e la sospensione, la messa in cassa integrazione all'interno della Candy e all'interno di altre fabbriche collegate. Allora, compagni, dobbiamo chiarire, smascherare fino in fondo chi sono i sindacati, chi è il Partito Comunista in questo momento, quali interessi complessivi gestisce. A questo punto, compagni, significa però anche entrare nel merito della scuola e comprendere quali sono le forze che all'interno della scuola non gestiscono gli interessi degli studenti, gli interessi degli studenti intesi come interessi del proletariato, delle masse oppresse, e quindi fare riferimento preciso di denuncia politica nei confronti del gruppo Capanna, il quale, parlando di tutta una serie, cioè mistificando tutta una serie di concetti, qual è la dequalificazione, continuando a ripetersi che la dequalificazione è una deificazione della scuola, eccetera, eccetera, non facendoci comprendere cioè che la dequalificazione è un processo esterno, che la scuola oggettiva, che la scuola porta avanti, che la scuola, tenta di mettere al passo con lo sviluppo capitalistico. Non facendo questo, essi mettono confusione tra gli studenti, essi danno dei falsi obiettivi, i quali, guarda caso, a medicina, vogliono andare nel senso di riqualificare il medico, di farlo studiare meglio. Questo significa, a medicina, riqualificazione politica. Questo significa, evidentemente, porsi in una prospettiva gradualistica in cui si dice: noi dobbiamo andare al socialismo, dobbiamo avanzare, dobbiamo sviluppare le forze produttive, dobbiamo migliorare la preparazione tecnica, del medico, eccetera, eccetera. Questo significa non entrare nelle questioni che oggi il potere ce l'ha la borghesia, e quindi non si può portare avanti, la borghesia è lei stessa che porta avanti questa politica, cioè di qualificazione, di utilizzo delle tecniche, eccetera, eccetera. Quindi questo vuol dire fare sobbarcare al movimento studentesco, alle masse popolari, un compito che la borghesia sta portando avanti. Questo significa, compagni, portare il movimento studentesco all'interno di una logica cogestiva fino in fondo. Questo significa, compagni, indicare che all'interno della riforma il nemico da battere è l'ideologia borghese e quindi l'ideologia del partecipazionismo e della cogestione, e non dire questo pericolo non c'è, quando poi, come fanno il gruppo Capanna, lo si porta avanti e fino in fondo.